Basilicata Cultura. Per una storia del convento di San Francesco a Miglionico di Gabriele Scarcia. Sono numerosi i segni della presenza francescana nel piccolo centro del Materano, noto per la congiura dei baroni. Il fabbricato sorse dopo la bolla papale del 1439, che prevedeva la concessione ai frati minori di edificare 4 conventi, 3 nella provincia monastica pugliese e 1 a Miglionico. La prima presenza francescana nel piccolo centro del Materano, altrimenti noto storicamente per la congiura dei baroni, è individuabile allo stato attuale delle conoscenze nel cenobio di San Salvatore. Sarà utile non dimenticare che in tutto il territorio lucano, come del resto è stato diffusamente provato dallo studio delle fonti, gruppetti di fraticelli, ai tempi del santo, si organizzarono intorno a luoghi abbandonati, come chiese di rupe o dimore disabitate, o cedute spontaneamente da privati. Del resto, nel Tractatus de Miraculis Beati Francisci, opera scritta tra il 1250 e il 1253 da Tommaso da Celano, vi è testimonianza di 3 dei 4 miracoli di Francesco in terra lucana, accaduti esattamente a Venosa, a Potenza e a Pomarico. Prodigi che verosimilmente innescarono proselitismo e incoraggiarono i primi stanziamenti. Quello di Pomarico, secondo le testimonianze, avvenne proprio tra Miglionico e Bernalda, nei pressi del Bradano, dove si racconta di una madre alla quale apparse il santo, tanto invocato a riportarle in vita l'unica sua figlia, morta prematuramente. Proprio a Miglionico, gli originali conventuali che precedettero gli zoccolanti si destinarono certamente ai tempi di Francesco ancora in vita, nelle immediate adiacenze della chiesa parrocchiale e con sicurezza documentaria in una parte del caseggiato, oggi naturalmente modificato, di proprietà attuale dei signori Maggiore. Ai fraticelli fu effettivamente fatta concessione della cappella del Salvatore, che veniva a coincidere con il vano che spalleggia l'organo a canne della matrice. Del palazzo arcivescovile, tutt'uno con la collegiata, che gli ordinari archidiocesani avevano voluto erigere ed eleggere a loro privilegiata residenza, fu accordato ai monaci il giardino, o meglio parte di esso, ma nei secoli successivi si è certi che, fondatosi intorno anche il convento, oggetto di questa trattazione, tale cenobio fu sempre meno utilizzato, anzi certamente abbandonato, come vedremo, anche nella parte occupata dai vescovi. Motivo questo che spinse la mensa, già molti secoli dopo, correva infatti già l'anno 1733, a vendere il fabbricato o i fabbricati a un tal Ricciardi, dal quale l'acquistarono di poi gli anzidetti Maggiore. Furono del resto proprio gli antenati di costoro, nel rifare i lavori per adeguare i vari corpi di fabbrica alle loro necessità, a ritrovare un prolungato e stretto corridoio a piano terra con porzioni di un'antica e logorata pavimentazione. Lungo tali mura 4 aperture rimettevano in cellette con adiacente un cimitero. A maggior conferma di ciò risulterebbe appunto da un antico manoscritto disperso e ricopiato in parte da uno storico ottocentesco di Miglionico che una schiera di case e casupole erano confinanti con la collegiata e in queste vi dimoravano i conventuali che possedevano campanile proprio, orto, cimitero e comodità varie e officiavano messa nella cappella anzidetta del San Salvatore. Quindi tale stanziamento è da credersi, in ordine di tempo, certamente prima espressione del francescanesimo nella terra di Miglionico. La seconda presenza monastica, rintracciabile nel territorio e che si perde anch'essa nel tempo per la sua edificazione, ebbe accoglienza sotto la porta Santa Sofia, nel cosiddetto piano Suillino o giardino, nel dirupo sovrastato dall'attuale area occupata dal convento francescano più tardo. Si ergeva difatti in questa zona, visibile ancora nelle sue mura, già corrose abbondantemente dal tempo, fino al XVIII secolo, l'eremo di Sant'Antonio Abate, che fu di diritto patronato della famiglia Ferrati. Al presente di tale stanziamento è rimasto il solo nome della contrada, caratterizzata peraltro anche da alcune celle di un probabile sito preesistente, sempre nella medesima area, dimora dei monaci basiliani, religiosi d'Oriente che si ispiravano alle regole di San Basilio, arcivescovo di Cesarea, 329-379. Utile sarà precisare per l'argomento che è di nostro interesse e per la scansione cronologica degli eventi che la famiglia privilegiata dello Ius Patronatus, suddetto, fu degna di menzione dal XVI secolo in poi, avendo rappresentanti in sacris, tra i quali un arciprete più elevato al vescovato di Mottola, in provincia di Taranto, di nome Vito Ferrati. Trapassato nel 1534 e sepolto nella collegiata di Miglionico. Numerosi del resto, per argomentare più compiutamente e a conferma di quanto affermatosi, sembrano essere stati in passato i ritrovamenti vascolari e monetari nell'area. Area che meriterebbe accurate indagini quando finalmente si deciderà di investire anche in questi lidi con campagne di scavo archeologico. E dopo siffatta indispensabile premessa, di seguito a questi primi esempi di aggregazionismo religioso, con più sicurezza documentaria ci si muove per quel che concerne il convento più importante, inizialmente dimora destinata agli osservanti e poi finita per ospitare i riformati. Vi concorsero alla fondazione, questa la vicenda comprovabile, i padri dell'osservanza, appunto, e il popolo cristiano. A tal proposito sarà utile ricordare che storicamente sotto il pontificato di Clemente VIII, 1592-1605, quando in Lucania avanzava il movimento riformista, Miglionico sarà privilegiato come unica sede del noviziato dei frati dell'osservanza e della riforma. Si sa di tale fabbricato che sorse dietro bolla papale di Eugenio IV. Merita Vestre Religiosis, rilasciata in Firenze il 23 maggio del 1439. Il breve prevedeva la concessione ai frati minori della provincia francescana di Puglia e al ministro provinciale Madio da Otranto di edificare 4 conventi, dei quali 3 nella medesima provincia monastica pugliese e uno appunto in Miglionico. È bene ricordare che, nei fatti, il 1439 è un anno cruciale per il citato pontefice. Poco più di un mese dopo la bolla descritta che riguardava il convento di San Francesco, esattamente il 25 giugno dello stesso anno, egli fu, invero, scomunicato per eresia e al suo posto venne eletto un antipapa, il duca di Savoia Amedeo VIII, a seguito della lotta tra Sua Santità e il Concilio di Basilea. Ma ritornando a Miglionico, dopo l'inciso storico è da rilevarsi che nell'antico manoscritto suddetto e ricopiato dal canonico Teodoro Ricciardi nell'Ottocento veniva riferito dall'anno 1456 insino all'anno 1626 ci hanno stanziato i padri Zoccolanti, padri minori osservanti, seu della famiglia, come si può vedere dalla bolla, la quale si conserva da frati che oggi stanno in detto convento, e dall'anno 1626 in qua ci hanno stanziato e ci stanziano i padri riformati di San Francesco e anticamente si connoverava detto convento nella provincia di Bari. Si badi che ben 17 anni separano la bolla papale da questo riferito insediamento, che l'ulteriore breve decisivo di mano dello stesso pontefice Adea, datato da Roma 24 ottobre 1444, ci fornisce aggiuntivi dati, in quanto da esso si deduce la preghiera di Antonio Sanseverino, conte di Tricarico e duca di San Marco, e degli abitanti del luogo al fine di espropriare i conventuali, forse gli stessi o una parte di questi stanziatisi in prossimità della matrice. Difatti l'ordine del pontefice all'abate del monastero di Ognissanti di Uggiano, nella stessa diocesi acheruntina, è perentorio e prescrive di restituire la casa dell'ordine di Miglionico ai frati dell'osservanza, sottraendola ai minori conventuali che vi si erano stanziati. A maggior chiarezza, da tale decisione si evince che il secondo intervento è determinato da una disubbidienza allo stesso pontefice e alla volontà del popolo di devoti del piccolo centro. Difatti, proprio il ministro provinciale, Madio da Otranto, sul luogo concessogli per erigere un convento da destinare ai minori osservanti, aveva permesso l'insediamento dei minori conventuali che non erano ben accetti dalle popolazioni, anche di zone confinanti del medesimo territorio. I frates devoti, così come erano conosciuti dai fedeli gli osservanti, seguivano pedissequamente la regola dettata dal santo e si differenziavano per praticare strenuamente la povertà. Il breve papale, per inciso, ordinava espressamente di sopprimere completamente ciò che era stato edificato sotto il nome di San Salvatore, in un antico luogo dove si erano sepolte salme di numerosi devoti e dove si erano eretti altari in onore del Santo Francesco. La prescrizione prevedeva di riassegnare tale luogo alla matrice del paese, dal quale clero del resto anticamente era stato concesso, e di dare facoltà ai cittadini di poter edificare un nuovo convento con chiese ed edifici annessi, da intitolare a San Francesco, in un luogo giudicato più idoneo dal vicario dei frati minori dell'osservanza di Puglia. Il sito comunque era stato già individuato a una punta dell'abitato ed era stato ceduto proprio dal Sanseverino. La bolla continua nell'ordinare perentoriamente il trasferimento nel nuovo spazio sacro di quanto vi era nel primo insediamento, suppellettili e beni, sia per il sostentamento dei frati che in uso per il culto. In questo trasloco dovevano essere incluse le spoglie mortali di un notaio pubblico di nome Pietro di Mangerio. Si segnala a proposito per costui una plausibile pista circa l'identità di una pergamena del notaio Paolo di Pomarico, datata 20 dicembre 1475 nell'archivio biblioteca Museo Civico di Altamura, nella quale Colella, presumibilmente sua madre, vedova appunto di Mangerio di Roberto, notaio, abitante in Miglionico, con il consenso di Antonio suo figlio e Francesco di Giovanni, prete, vende a un certo Nardo de Gurrisio, notaio della stessa città, un appezzamento di terra in Miglionico, al prezzo di un'oncia e 10 tari. I frati dell'osservanza potevano già occupare quanto costruito oppure stanziarsi temporaneamente nel soppresso sito fino al compimento strutturale del nuovo. In ordine di tempo, l'altro documento che accenna alla presenza francescana nella terra di Miglionico è il Registrum Ministrorum Generalium 1757-1534. De Cismontanis Provincis, un manoscritto dell'archivio dei frati minori del convento di Sant'Isidoro di Roma. Da questa testimonianza sappiamo diverse informazioni sparute. La prima è che il giorno 3 settembre 1519 il ministro generale Francesco Licchetto, arrivato il giorno prima in Basilicata, diresse il capitolo della provincia a Tursi e tra i definitori fu eletto tra gli altri padre Stefano da Miglionico. Poi, sempre a proposito di tale visita, tra le varie disposizioni restrittive e punitive per alcuni frati, ritroviamo fra Giovanni da Miglionico fatto oggetto di una di esse. Degli stessi anni 1514-1525 si rileva un elenco di predicatori, un tal Fra Antonio da Atena della provincia di Napoli destinato a Miglionico, precisamente nella quaresima del 1516. Miglionico è detto Mionici. Andando per un attimo a ritroso temporalmente, c'è da riportare un ulteriore atto del commissario apostolico e del vicario generale con i definitori, datato 24 maggio 1475, circa una privazione imposta a padre Giacomo da Molfetta su ogni diritto di essere eletto o vicario o discreto della sua provincia. Ciò a quanto si evince dalle fonti per aver peccato di superbia. Aveva costui in realtà proibito ai frati del monastero di Miglionico, quando era commissario in Basilicata, di corrispondere con il vicario generale senza che le lettere non fossero prima visionate da egli stesso o da padre Giacomo da Miglionico, vicario del monastero. Al 9 gennaio 1480 è ascrivibile un'ulteriore lettera del vicario generale padre Angelo da Chivasso, indirizzata al padre Bonifacio da Mascufo, nella quale si fa preghiera di accogliere con benevolenza due fraticelli di fuori regione, tal Fra Francesco da Cassano e tal Fra Antonio da Marzano, che a quanto sembra avevano disobbedito e dovevano rientrare senza punizioni, ma ritornando nei rispettivi conventi d'appartenenza.